Eccoci di nuovo in onda, come dicevamo questa volta con parliamo sempre di Africa, però ne parliamo con un altro compagno per farci raccontare e presentare l'iniziativa di sabato all'Ex 51.
Sì, buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Io sono Bernardo e vi parlerò appunto dell'evento che sabato 1 dicembre dalle 6:30 terremo all'Ex 51 a Valle Aurelia. E l'evento sarà un evento che diciamo il 51 si è preso molto a cuore la causa Sahrawi dopo il mio viaggio nei territori occupati, cioè nei campi profughi Sahrawi che si trovano nella regione di Tindouf in Algeria, e dopo quello ho preso molto coscienza della causa e della lotta Sahrawi. Ho proposto appunto al collettivo del 51 di fare un evento che parlasse della storia e di come il popolo Sahrawi venga sfruttato ormai da 40 anni dal tirannico regime marocchino, e questa volta faremo un evento che si incentrerà un po' meno sulla parte storiografica, ma si incentrerà proprio sullo sfruttamento delle risorse economiche del Sahara occidentale, che è un territorio che si trova appunto a sud del Marocco, si affaccia sulle coste dell'Atlantico si affaccia su coste molto pescose, sono presenti anche alcune fra le più ricche miniere di fosfato a cielo aperto del mondo, e quindi c'è un chiaro interesse economico da parte del Marocco di mantenere il gioco su questi territori e sfruttare tutte le loro risorse. Il tutto sarà affrontato con i ragazzi di Western Sahara Resource Watch, in particolar modo grazie ad Anna Lucia Angelillo, e alla fine dell'evento avremo anche il piacere di ascoltare la musica Hul, ossia la tipica musica dei Sahrawi, che ci verrà presentata dal nostro amico Gibello, un ragazzo salentino che si occupa molto della questione Sahrawi ormai da anni.
Sì, che abbiamo avuto anche qui in radio, e infatti poi faremo ascoltare pezzi del CD prodotto da lui e da altri musicisti proprio con i bambini di questi campi. E dicevi comunque all'Ex 51, puoi ripetere l'ora?
Ora alle 6:30, dalle 6:30 si inizia e durerà più o meno 2 orette, massimo 3. E il 51 si trova appunto a Valle Aurelia, via Aurelio Bacciarini, ed è un posto.
Quindi ci si arriva con la metro?
Con la metropolitana, assolutamente sì. Si scende a Valle Aurelia, gli autobus si stanno 4,90, 5,490, ci sono tutte le coordinate.
Bene, e come dicevi, è un percorso già iniziato, perché la prima parte di questa iniziativa, poi meglio l'altra iniziativa, quando l'avevate fatta?
La tenemmo a maggio, e dopo anche un'iniziativa che proponemmo in cui proiettammo il film di Jordi Oriol Foch, che è un regista catalano che è riuscito a fare un grande lavoro riuscendo a portare immagini dei territori occupati dal Marocco, perché il Sahara occidentale è un paese diviso in due da un muro lungo 2720 chilometri costruito a inizio anni 80 appunto dal regime marocchino con il supporto logistico di Israele e degli USA. Muro che mira a dividere i territori liberati fino ad allora dal fronte del Polisario, ossia il principale partito politico della RASD, della Repubblica Araba Sahrawi Democratica, che appunto separava i territori liberati dai territori sotto occupazione marocchina, e tutt'oggi è così. E questo appunto il nostro regista amico Jordi Oriol Foch è riuscito ad entrare nei territori occupati e a prendere immagini molto rare. Documentario molto bello. A questo evento seguì appunto l'evento del 51 a inizio maggio, che andò molto bene, in cui abbiamo anche avuto l'onore di ospitare la rappresentante della RASD e del popolo Sahrawi, Fatima Mahfoud, all'interno del 51, che ci ha parlato delle lotte di liberazione del popolo Sahrawi. Abbiamo deciso di continuare questo filone che ci stringe al Sahara occidentale con questa nuova iniziativa, alla quale ne seguiranno anche diverse sul territorio romano, in vari altri spazi sociali e culturali della nostra città.
Sai già quali sono oppure stanno in cantiere?
Sono ancora in cantiere, sì, stiamo ancora cercando di svilupparli al meglio.
Bene, dicevi, insomma, questo progetto è per presentare sicuramente, come dire, la storia del popolo del deserto.
Esatto.
I Sahrawi erano chiamati così, se non erro, anche se oggi probabilmente anche per loro è impossibile muoversi liberamente da questo deserto. D'altra parte, insomma, ci stiamo riempendo di muri da qualsiasi parte, scusa,
esatto.
La realtà, ma veramente ho davanti la cartina che tu descrivevi, e veramente è uno scempio
Sì, inoltre poi questo muro che separa i territori liberati dai territori occupati è protetto anche dal più grande campo minato del mondo, che conta tra i 6 e 9 milioni di mine, tra mine anti-uomo e anticarro. E recentemente è scomparso un ragazzo sahrawi di 26 anni saltando in aria sopra una mina di produzione italiana, quindi anche l'Italia in parte ha le mani macchiate di sangue sahrawi, purtroppo, perché gli interessi economici dietro sono enormi.
E certo, perché il soldo non guarda da nessuna parte, infatti, quindi l'industria delle armi italiane continuano, così come nello Yemen, esatto, o in altre parti del mondo, a vendere i propri prodotti di morte. E dicevamo appunto, quindi questa attenzione rispetto al Sahrawi, un popolo che, come dicevi te, si è organizzato, ha lottato prima per liberarsi probabilmente dal gioco non solo marocchino, ma insomma la storia delle spartizioni coloniali del Sahara ad esempio sono vecchissime, risalgono alla fine del 400, quindi a quando la Spagna ancora non si conosceva le Nuove Americhe, l'America, e già la Spagna su quei territori aveva messo le proprie attenzioni per poi lasciarle magari in eredità agli stati che sono nati dopo, fra cui il Marocco. Però dicevi, oltre l'interesse appunto di denuncia sulle condizioni di vita, su quelle che sono le giuste rivendicazioni del popolo sahrawi, parlavi anche di alcuni progetti di solidarietà specifici.
Assolutamente sì, perché io sono riuscito ad andare nei campi profughi di Sahrawi grazie a un progetto organizzato dagli studenti dell'Università di Medicina di Tor Vergata, che hanno preso molto a cuore appunto la causa Sahrawi, si sono appoggiati agli amici dell'associazione ACI Città Visibili di Campi Bisenzio vicino Firenze, e siamo riusciti ad andare lì nei campi per portare avanti un progetto sanitario che quest'anno punterà molto alla prevenzione e alla sensibilizzazione del popolo sahrawi verso il tema del diabete, perché lì è un male che affligge molte persone, perché c'è un po' un abuso sconsiderato di carboidrati e zuccheri, e miveremo appunto a fare uno screening e a sensibilizzare la popolazione verso questo tema. E parallelamente il progetto sanitario mirerà anche a accompagnare studenti italiani, a medici sahrawi che lavoreranno negli ambulatori locali, a seguirli, a fare un piccolo tirocinio grazie alla formazione ottima dei medici sahrawi che sono stati formati a Cuba grazie all'aiuto prima di Fidel, adesso di Raul, il nuovo presidente cubano. Quindi c'è una forte componente sanitaria molto importante. Naturalmente noi vorremmo ampliare il progetto ad altre realtà, altre facoltà, per riportare un po' la coscienza della lotta sahrawi sul territorio romano, che purtroppo negli ultimi anni e con le ultime generazioni si è andata un po' a perdere.
E proprio di questa lotta volevo chiederti qualcosa in più, se puoi raccontarci. Ovviamente
sì,
abbiamo poco tempo, però insomma almeno sintetizzare, perché non sembra solo che noi andiamo a portare solidarietà, che ne so, azioni umanitarie, ma in realtà uno vuole con queste azioni rafforzare anche i momenti di lotta, di auto-organizzazione dei popoli.
C'è una forte componente politica e di lotta, appunto. Il tutto nacque nel 1883 con la conferenza di Berlino, che partì l'Africa in modo terrificante fra le varie potenze europee, e tra i pochi stati colonizzati dalla Spagna rientrò appunto il Sahara occidentale, che iniziò subito una battaglia per la propria autodeterminazione, in particolar modo negli anni 60, e già nel 63 il Sahara spagnolo venne incluso nella lista degli stati che avevano diritto all'indipendenza tramite referendum che non si tenne naturalmente, ma bensì la Spagna franchista ebbe la brillante idea nel 75 di fare un accordo sottobanco, il cosiddetto accordo di ripartita, con Mauritania e Marocco, così che il Sahara occidentale venne spartito in due fazioni: il sud venne concesso appunto alla Mauritania e il nord al Marocco. Poi nel 79 la lotta di guerriglia portata avanti dal fronte del Polisario, partito politico nato nel 73, portò appunto alla scacciata dell'invasore mauritano da parte meridionale del paese, ma il Marocco ebbe la brillante idea appunto di erigere il famoso muro, e ancora a tutt'oggi è padrone dei territori del Sahara occidentale, nonostante nel 91 l'ONU, diciamo, rinteressò la causa sahrawi e tramite la missione MINURSO stabilì che in cambio della pace si dovesse svolgere un referendum l'anno successivo, sia nel 92, che determinasse o meno l'autodeterminazione del popolo sahrawi. Questo referendum tutt'oggi nel 2018, quindi 27 anni dopo, non è ancora stato tenuto, e la situazione sta iniziando ad essere un po' insostenibile, soprattutto per le nuove generazioni sahrawi che si trovano appunto sotto dominio straniero ormai da oltre 40 anni, le nuove generazioni stanno iniziando un po' a perdere la pazienza. Ora, in questi giorni, per il 5 e 6 dicembre, le due fazioni, Marocco e Sahara Occidentale, si riuniranno a Ginevra, intorno a una tavola rotonda in cui avremo Mauritania ed Algeria che saranno parte degli stati osservatori, che mirerà a trovare una soluzione a questa situazione. Speriamo per il meglio, però ultimamente, grazie a questa lotta pacifica portata avanti da Sahrawi dal 91 ad oggi, ha portato qualche piccola vittoria a livello diplomatico. Ad esempio, tutt'oggi il Sahara Occidentale è riconosciuto da circa 80 paesi appartenenti all'ONU, e lo stesso Sahara Occidentale fa parte dell'ONU, purtroppo fa parte dell'ONU come un territorio non autonomo, quindi non ha nessuna garanzia, nessun diritto di parola nelle riunioni.
Diciamo, ricorda molto la situazione dei palestinesi, della Palestina.
Esattamente.
In questo senso alcune date ricorrono, alcuni eventi, anche la moltiplicità, insomma, delle varie direttive ONU, pure sul Sahrawi ce ne sono state diverse, ma di fatto non cambia la quotidianità, insomma, di chi vive quei territori. Però la mia domanda era un pochino, come dire, parlavi di giovani che non ce la fanno più, quindi di momenti di lotta, di resistenza che stanno, al di là dell'attesa, come dire, crescendo rispetto a quello che
io
tu hai visto.
Ripeto, quando sono stato nei campi sono stato a visitare questo famoso muro, e naturalmente sono andato con una delegazione di ragazzi sahrawi che conoscevano il posto, perché comunque c'è appunto di passare in un campo minato. Naturalmente la strada che abbiamo preso noi era completamente minata, e i ragazzi sahrawi che stanno con noi, che erano ragazzi di 20, 25, massimo 30 anni, non appena siamo avvicinati al muro, l'esercito marocchino al di là del muro si è subito schierato, e i giovani hanno fatto una qualche piccola dimostranza con lancio di sassi, con fioni, una piccola intifada ma minuscola, naturalmente senza possibilità che i sassi colpissero l'esercito marocchino, però sono anche se piccoli gesti, minuscoli, sono gesti che fanno intravedere questa ormai poca fiducia nella pace, e molti giovani vorrebbero magari riprendere in mano le armi per cercare di liberarsi. Il punto è che se riprendessero in mano le armi sarebbe probabilmente un'ecatombe, perché dietro al Marocco ci sta il sostegno della Francia, perché anche loro, essendo il Marocco ex colonia francese, sono abbastanza, diciamo, amici purtroppo, e in tutto ciò il ruolo centrale lo svolge anche la Spagna, che sarebbe lo Stato che dovrebbe garantire lo svolgersi di questo referendum, ma disattende puntualmente alle proprie responsabilità. Quindi si inizia a distruggere un po' di.
È lo Stato anche che innalza, se invece che i muri, i fili spinati a Ceuta e a Melilla, per evitare che poi non solo, insomma, chi abita in Marocco, ma anche tutta l'Africa subsahariana non possa entrare in Europa. Quindi,
assolutamente.
Cioè, chi viene dagli altri paesi. Quindi tanto c'è da dire, va bene. E io ti ringrazio, ricordiamo quindi l'appuntamento sabato 1 dicembre
alle 6:30 allo spazio sociale Ex 51, che si trova in via Aurelio Bacciolini 12 a Valle Aurelia, facile da raggiungere con la metropolitana, linea A, o anche con autobus quali il 495 e il 490.
Bene, dalle 18:30 quindi documentario e poi incontro, dibattito, confronto.
Esatto, sì. Esporremo il nostro progetto, parleranno i ragazzi di Western Sahara Resource Watch, e ci sarà infine un DJ set a chiudere del nostro amico Gigi Bello, ripeto.
Bene, che adesso gli facciamo sentire qualche pezzo. Grazie, noi ti salutiamo e a risentirci per le prossime iniziative.
Grazie mille a voi, un abbraccio a tutti i compagni e le compagne di Radio Onda Rossa e gli ascoltatori.
Grazie,
buona
ciao.
جان سمت نتنا وسياد ميدان مفتوح وسياد ميدان مفتوح حارب القوة تعلى حارب القوة تعلى الشعب كلس نجن والدم في اعوانيه مدفون في الحرب مرض شجعا سمعتنا تعلى وسياد ميدان يودون عشرين امتازت بفعالها ما ينحدو عشرين بالسمعة فازت ريجين لبقى نبدو شجعان سمعتنا تعلى بس يا الميدان الودو بس يا الميدان الودو We'll be right back.